Ben ritrovati tutti quanti su Steam Radio, questo è il programma Fronte al Mondo. Allora, una piccolissima premessa, ho ricominciato praticamente adesso, ho lasciato una settimana così diciamo vuota, perché c'erano stati dei problemi con Anchor. Come avete potuto vedere nell'ultima puntata, ho dovuto fare un re-upload della stessa puntata, che purtroppo mi ha tolto parecchio tempo. Cioè, ci ho passato parecchi giorni e non capisco, non mi era mai successo una cosa del genere, una cosa simile, non mi era mai successo soltanto un'altra volta, però nella stessa giornata o nella giornata dopo ho ricaricato una puntata e poi ne ho caricato un'altra. Questa puntata invece ha avuto come dei problemi enormi che poi, vuoi una cosa vuoi un'altra, in effetti era congruente con il blackout enorme che c'è stato con Facebook, Twitter e WhatsApp. Ora, non che le cose siano collegate, però probabilmente c'è stato un disservizio interno, per cui addirittura i file che io carico, che sono MP3, sono MP3 mixati in FLAC, ok, ma sono comunque MP3, non me li caricava, diceva che non esisteva quel formato per Anchor, e che era impossibile dal momento che carico appunto soltanto o FLAC o MP3. Poi principalmente MP3, ma chiusa l'entrata in scena, passiamo direttamente alla top notizie. Avete sicuramente visto quello che è successo in Nuova Zelanda. Un attacco di stampo d'odio. Qui si riporta di odio razziale addirittura. Va bene. 49 vittime in Nuova Zelanda, Christchurch. Il ghigno del killer, quello schiaffo alle 49 vittime. Il ghigno del killer, subito dopo l'arresto, Brenton Tarrant, il 28enne, scusatemi, l'ho letto malissimo perché era più piccolo. Non mi sembrava così piccolo, ok. Il 28enne australiano che ha ucciso almeno 49 persone sparando sui fedeli all'interno di due moschee a Christchurch. Che ironia però, scusatemi, io poi adoro per certi versi lo humor nero. Due moschee a Christchurch, è fantastico. Ha sorriso con un ghigno davanti ai flash dei fotografi all'interno dell'aula del tribunale. L'uomo si è presentato davanti ai giudici con i capelli rasati, una tuta bianca e i piedi scalzi. Un gesto di sfida dopo la folla e il pianto e il piano di morte che ha portato avanti colpo dopo colpo in una delle giornate più tristi della storia della Nuova Zelanda. Inoltre la stampa neozelandese si è soffermata anche sul gesto dell'ok capovolto fatto con le mani. Da un lato c'è chi dice che si tratti di un tutto va bene, ma c'è anche chi legge in quel gesto una sorta di messaggio in codice. Sì, perché... Avete presente quel giochino quando tu unisci indice e pollice e mostri il cerchio? Ha fatto questo ai fotografi fondamentalmente, al mondo intero, cioè gaccia, così, così. Ora, battute a parte, come si è arrivato a tutto questo? Come si è arrivato a questa strage, chiamiamola strage, di 49 vittime innocenti? Questi erano fedeli, non sembra non esserci anche un collegamento con nessuna associazione quale appunto l'ISIS o Al-Qaeda. Come ci si è arrivato? Questo in Nuova Zelanda, poi soprattutto, una cosa un po' difficile da pensare, ormai, come ho detto, non è più una cosa localizzata, è mondiale questa cosa. Allora, cerchiamo di fare un passo indietro e cerchiamo di spiegare anche come ci si è arrivati. Tutto inizia fondamentalmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, siamo nel dopoguerra, e tutto inizia quando gli ebrei, il popolo ebraico, viene portato in massa nella cosiddetta Terra Promessa. Questa, sì, vorrei definirla invasione, perché di invasione vera e propria si parla, invasione concertata da parte dei paesi occidentali, quali Inghilterra, America e Francia, soprattutto, che la Francia non si è mai, ha dovuto sempre ficcare il naso in affari che non la riguardavano, soprattutto. Cosa è successo? Hanno permesso questa invasione in casa islamica, d'accordo? Di questa moltitudine di ebrei. Inizio della guerra del Golfo, inizio poi anche del Kuwait, sto riassumendo proprio per grandissime linee, assolutamente. Guerra di religione, nuova crociata, attentato alle Torri Gemelle, guerra in Afghanistan, ritiro delle truppe, no, attacco ancora in Afghanistan, morte di Bin Laden, morte di Saddam, scusatemi prima, morte di Bin Laden, poi, Bin Laden poi, e poi morte di Gheddafi. Morte anche, no, morte, scusatemi, attacchi continui sulla striscia di Gaza, in quelle zone calde, mostrare i muscoli tra Russia e America. La guerra fredda non è finita. Tutto quello che sta succedendo è figlia e conseguenza non solo di una guerra fredda, ma anche preludio per un'altra guerra. Per ora ancora fredda e speriamo che rimanga così, anche perché una guerra nucleare per ora ancora è un buon deterrente per tutto il mondo, per nostra fortuna. Per nostra fortuna. Come ci si è arrivati dunque a questo? Le guerre creano anche profughi, creano condizioni di povertà in alcune zone, non fa vincere nessuno fondamentalmente la guerra. Questo la guerra crea quindi anche, creando profughi, crea immigrati. Gli immigrati si spostano nelle zone più ricche o quelle più tranquille, ritenute tali. In questo caso, per esempio, anche l'Italia, tra questi, tra i tanti anche l'Italia. L'immigrazione in massa, così come lo è stato al tempo quando lo fecero fare e lo permisero inglesi, americani e francesi con gli ebrei, viene visto oggi da noi come un'invasione di massa e con tutto quello che si sente su questi, diciamo, estremisti arabi, che sono fondamentalmente pochi, non sono neanche il 17% della popolazione veramente islamica. Cosa portano? Portano la paura, e la paura crea anche problemi nel mercato, e il mercato crea anche competizione sempre più sfrenata, ma su questo ne parleremo poi in separata sede. Certamente questa cosa di questo continuo flusso migratorio, cosa che è sempre esistita fondamentalmente, ma che oggi più che mai è sentita come qualcosa di pesante, ha portato quindi a una paura generale, come ho detto, e anche e soprattutto a un sospetto continuo. Ma perché il sospetto continuo? Perché appunto, come ho detto sin dall'inizio della puntata, non c'è più la concezione del o tutti o nessuno. Tu, prendendo adesso l'esempio più che altro italiano, per farvi capire meglio, per portarvi qualcosa di vicino, per portarvi qualcosa di vicino dunque, qual è il problema che Salvini ha posto quando ha sollevato tutto il polverone con il decreto legge, col decreto, decreto contro l'immigrazione, appunto, adesso mi sta sfuggendo il nome, vabbè, per proteggerci dai, diciamo, dagli immigrati. Tutto il discorso che ho fatto anch'io, che parlavo, che appunto è colpa della sinistra, se c'è Salvini, sta gente così, tutto quanto. Perché fondamentalmente la politica in tanti anni, anche in quella italiana, adesso ripeto, l'esempio è quello italiano, ha badato più agli altri che al suo stesso popolo. È un po' come se un chirurgo di chiara fama, si preoccupasse e dice: oddio, adesso c'ho 100 persone che devono essere operate di cuore, di urgenza. Però lì in Africa ci stanno 20 bambini, ci stanno 20 bambini più altre famiglie, tutto quanto, che muoiono di fame, a uno gli manca l'arto e tutto quanto. Con tutto il rispetto per la malattia altrui, ma come ti puoi permettere di pensare a quelli che stanno a migliaia di chilometri da te e non pensare a quelli che ti stanno sotto il naso? Questo è il dramma occidentale, in questo caso italiano, che stiamo vivendo fondamentalmente in questa parte, in questo torno di tempo. E questo non è solo però un problema italiano, è un problema di tutti, è un problema di tutti. Sono certo che molti di voi avranno visto quello che è successo con quel ragazzino che ha spiaccicato un bell'uovo maturo sulla testa di quell'estremista australiano che poi l'ha picchiato in diretta TV. Allora, un applauso alla figura di merda di entrambi, perdonatemi, ma una figura di merda per entrambi, d'accordo? Cioè, uno, un ragazzino che non sa neanche perché l'ha fatto. Sono convinto al 100% che non so neanche perché l'abbia fatto, e il primo che me lo viene a difendere veramente dovrebbe farsi 30.000 ore di studio semplicemente per capire cos'è il bene, cos'è il male, cos'è giusto e cos'è sbagliato, perché non è possibile che subito mi venga detto quello è un eroe, quel ragazzino ha capito tutto. Ma ha capito cosa? Ha capito cosa? E un applauso invece a quel deficiente di destra che tu stai davanti alle telecamere e picchi il ragazzino. Sei proprio un coglione, fatelo dire, amico mio. Vecchio mio, sei un pazzo. Se hai pensato che questa cosa ti potesse rimanere impunita, è ancora peggio. Il primo ministro dell'Australia che dice sono parole disgustose quelle dell'estremista di destra che diceva che questi musulmani sono tutti attentatori. Bellissima questa affermazione, poi era da premio Nobel per la letteratura e della politica, perché tutti questi arabi sono attentatori, assassini, un po' come quello che sta per accadere a Verona, che dicono che le donne che abortiscono sono donne cannibali e assassine. Ma sto trascendendo, continuiamo con il discorso. Ma anche quello alla fine è legato alla politica. Dunque, ritornando al discorso, quindi, succede perché appunto questa politica bada ad altre cose. Non esiste più, è assente, non fa più, come ho detto appunto, il gioco del popolo. La politica deve essere populista, ma non nel senso stupido che alla maniera all'ingrosso come viene definita oggi, perché questo termine populista mi dà di un fastidio, perché chi lo dice soprattutto? E soprattutto chi mi viene a giudicare a dire populista, demagogo, è sicuramente una persona che proprio non ha idea minima di cosa sia la politica, fondamentalmente anche perché c'è l'idea della siamo nella politica sovranista, siamo nella politica populista, siamo qui, siamo là. Non è possibile pensare nel 2019 che c'è gente, novax, terrapiattisti, gente anche normale, che creda seriamente che esista una peccetta per identificare che tu sei un populista, così liquido la situazione. Non è proprio possibile. Ma adesso sto un pochino forse parlando a braccio, in realtà, ma non è così in realtà il discorso, cerchiamo di riportarlo un po' sul binario cui ho iniziato. Quindi la mancanza di una politica e di una prospettiva politica, cosa ha fatto? Cosa ha portato questo? Ha portato appunto anche a queste situazioni come è successo questo gravissimo attacco in Nuova Zelanda. Uno Stato, una politica che abbandona il proprio popolo perché deve badare alla figura che deve fare sull'ambiente internazionale, cosa anche quella alla fine è importante, ma tu non puoi dimenticare il tuo popolo. Tu non lo puoi fare, e tu permetti a cattolici, ebrei, islamici, chiunque, di poter interferire con la politica, con la religione nella politica, e poi succedono queste cose. Tu badi praticamente, cioè tu praticamente che cosa succede? Un altro esempio, diciamo, estremo. Poniamo che ci sia stato un omicidio, d'accordo, anzi due omicidi. Uno l'ha commesso un immigrato, un nero, mettiamolo così, proprio sempre caso italiano. E un altro invece l'ha commesso un italiano. D'accordo? D'accordo. Anzi no, riformuliamo. Mettiamo che il nero invece non ha ucciso nessuno, però che ha fatto? Ha rubato e malmenato una coppia. Ha malmenato una coppia e finiamola lì. Perché altrimenti mi potrebbero tacere di razzismo, sei un razzista. No, non lo sono assolutamente. per nulla al mondo, proprio, ma neanche per sbaglio, anche perché dal momento che da un punto di vista biologico siamo tutti umani, io sono razzista, nel senso, quando io dico quello è un cane, indicando un cane, quello è un cane, sto identificando la razza canina, e quando io guardo invece una persona, quello sarà soltanto la pelle del colore diverso, punto. Cercate di capire questo. Allora, tornando al discorso, però. Allora, c'è stato quindi furto aggravato da parte di questo immigrato, magari nero. Mettiamo che è nero, no? E un omicidio, e un omicidio, forse però adesso questo. No, sempre stesso caso. Furto aggravato, no, furto, solo furto, senza aggravato, furto da parte di un italiano, ripeto sempre il concetto italiano. Allora, qual è quello che prenderà la pena maggiore? Non sto dicendo la pena massima, la pena maggiore. La pena maggiore la prenderà sicuramente il bianco. Con questo, ripeto, non perché sono razzista e dico, se pensano soltanto ai neri, però in questo caso è vero. In questo caso è vero, perché la gente non vuole assolutamente vedere che venga condannato un povero immigrato che magari ha rubato a della gente che stava pure bene. Questo qua c'ha fame, poverino, viene da una condizione. Invece l'italiano c'ha già tutto, capito? Stai già in Italia. Che c'hai? Magari quello si muore più di fame di quello là, di quell'immigrato, no? Perché appunto, perché? Perché lo Stato si è dimenticato di lui, perché lo Stato è miope, ma non solo quello italiano, quello mondiale. Non c'è più la prospettiva, non c'è più la messa a fuoco sui problemi reali. E fin tanto che c'è una politica che sopravvive, una politica simile, un modo di agire politico a questa maniera, è chiaro che si vengono a creare ambienti d'odio o attacchi del genere. Questi attacchi più o meno gravi, in questo caso gravissimi assolutamente, dove sono morte 49 persone, sono sicuro innocenti, sono sicuro innocenti, 49 persone. Cosa porterà poi a questo? Perché questa miopia del governo cosa porta? Alla pigrizia sociale, alla pigrizia politica, e soprattutto a un vizio della giustizia, perché se laddove non c'è un concetto di politica o tutti o per tutti o per nessuno, in questo caso o solo per una parte, non è possibile che allora ci sia veramente una giustizia. E se non c'è la giustizia, comincia a esserci il caos. Se c'è il caos, non c'è l'istruzione. Se c'è l'istruzione, c'è l'ignoranza, la violenza. Con l'ignoranza e la violenza si incrementano addirittura ancora più sintomi di ignoranza e violenza. Si creano generazioni di ragazzi, ragazzini, bambini, genitori ignoranti che permettono ai figli di andare. Di non studiare, di continuare a studiare, magari di mandarli a fare, cioè tanto va a fare il militare, così almeno ci guadagni qualcosa. E poi che fanno? Cosa fanno dalla mattina alla sera questi? Non fanno niente, incitano all'odio, sono violenti, bighellonano tutto il giorno, non fanno niente, non producono niente, e si arriva all'apocalisse. Questo, ragazzi, come ho detto, l'abisso chiama abisso, ma anche ammesso in un concesso che tu sia un militare. Ammesso e non concesso che tu sia un militare, in questo caso, perché adesso ho parlato di militari e un pochino, diciamo, quasi mi tocca da vicino, tu non vuol dire che devi essere per forza un mulo. Cioè, a parte il fatto che, perché poi, oggi come oggi, essere un militare quando c'è una penuria anche di forze dell'ordine? Per esempio in Italia c'è una penuria di forze dell'ordine? Cioè, se proprio ti va di menare le mani, allora entra a far parte delle forze dell'ordine. No, però adesso chiuso il discorso sui militari, però questa cosa, questo concetto è così fondamentalmente. Si arriva quindi da un piccolo buco di mancanza, questa mancanza che crea una piccolissima voragine che poi diventa un abisso. Se manca la politica, se manca la prospettiva del o per tutti o per nessuno o per una sola parte, cioè se manca questo concetto chiave, è chiaro, la politica, manca la giustizia. Se manca la giustizia, manca l'equità. Se manca l'equità, arriva la malavita, arriva pure appunto il crimine. Con il crimine diminuiscono gli scambi, quindi perché non c'è fiducia, diminuisce il mercato, ci si impoverisce. Se ci si impoverisce arriva il caos, se arriva il caos appunto arriva, come ho detto, l'ignoranza. Arrivano generazioni di ignoranti, di scimmie urlatrici che pretendono di avere diritti, che pretendono di avere diritti ma senza doveri. Questo è quello che succede in Italia ed è quello che sta succedendo nel mondo. Nel mondo occidentale questa è la grave colpa del mondo occidentale, e nel mondo orientale c'è un'altra gravissima colpa, il fatto che addirittura il popolo è un mezzo. Sì, sono d'accordo con l'idea di Bakran che l'uomo è una risorsa che va impiegata, ma Bakran stesso ha ammesso pure che c'è il fattore umano. Non puoi pensare che sia soltanto una macchina, a parte il fatto che l'uomo è fallace ed è fatto di tante altre cose, ma non è una macchina, non ancora magari, ma non è una macchina. Ed è quella l'altra, in questa invece è la grave colpa dell'Oriente, che tende ad alienare, una colpa che si sta incancrenendo anche nell'Occidente. Sta alienando l'essere umano, lo sta allontanando da ciò che è, perché appunto, come ho detto, la politica, che è il sistema coesivo migliore, il sistema coesivo più naturale dell'uomo, nella sua natura sociale, nella sua natura anche di comunicazione, lo sta completamente alienando, uccidendo, mortificando. Ed ecco quello dove arriviamo. E cosa porterà a questo poi, alla fine, quello che è successo in Nuova Zelanda, ma anche per esempio in Italia? A continui scontri. La destra si farà sempre più forte perché, come al solito, come dei bravi sciacalli macilenti e rognosi quali sono quelli della destra, mangeranno le carcasse di questa misera vittoria fatta sulle spalle di gente che non c'entrava assolutamente niente, cavalcando quindi l'onda d'odio. La sinistra non farà niente, dirà no, fermi amici, non colpitevi tra di voi. E poi invece cosa succederà? E già è stato fatto, infatti, guarda caso, ci saranno ripercussioni. I gruppi colpiti da questa situazione sono stati appunto la popolazione islamica, ha già queste associazioni poi maledette, quali l'ISIS, Al-Qaeda, quelle che cacchio sono, maledetti a loro, no? Cosa succede? Succede che porteranno anche ad altri scontri. Aspettiamoci un continuo disordine mondiale e mentale. Signori miei, siamo arrivati al preambolo di un'apocalisse per ora culturale e speriamo che non scada in qualcosa alla maniera di Fallout, perché altrimenti, ragazzi, divertitevi con la VR fin tanto che potete, perché altrimenti qui non sopravvive nessuno. Ragazzi miei, amici di vecchia data, siamo qui per dirvi una cosa importantissima. Questa follia collettiva, questa mancanza di prospettiva deve essere completamente annientata. Dobbiamo difenderci da noi stessi. E come possiamo farlo? Dobbiamo acculturarci. Non possiamo pensare soltanto alla competizione solo mercantile. Non possiamo vivere in un mondo dove vince solo chi è competitivo e chi parte magari con qualche soldo in più, e ecco a voi il fantastico mondo globale, quello dove impoverisce chiunque e arricchisce soltanto quelli che già sono partiti, che erano già dei ladri in precedenza. Non possiamo più permettere una cosa del genere. Dobbiamo ribellarci, dobbiamo scuotere queste catene mentali che abbiamo in testa. Prendete in mano un libro, più di uno, leggete, studiate. Non sto parlando della rivalsa dell'umanistica sulla materia scientifica, perché non lo augurerò mai, assolutamente, ma io auguro, invece auspico, alla lotta culturale. Ribelliamoci tutti quanti. Io personalmente l'ho iniziato tanto tempo fa, già da quando ero giovane, e vi posso garantire, vi prego, vi supplico, unitevi a questa guerra. Vi posso garantire che è l'unico modo per trovare la verità, perché attraverso le parole e la conoscenza si arriva con il mezzo giusto per capire la verità. E la verità è che il mondo sta marcendo ed è nostro compito cancellare queste radici marce e ricominciare. Non possiamo più restare indifferenti. Non possiamo più restare indifferenti. Non pensate più a discorsi politici che sembravano così ispiratori, non pensate a cosa può fare lo Stato per voi, pensate a cosa potete fare voi per lo Stato, che questo è un concetto veramente apocalittico, ma soprattutto schiavista. Non pensate più in questi termini, pensate con la vostra testa, cercate di comprendere, cerchiamo di comprendere, arrivare alla verità è necessario. Studiamo, comprendiamo, cerchiamo di vivere in pace, perché quello che noi quello che noi abbiamo adesso e quello per quello che avranno adesso fra poco queste giovanissime generazioni è una manciata di polvere. Sono grani di sabbia bianchi che ci sfuggono dalle dita in quella clessidra di vetro ormai incrinato che è il nostro mondo. Non possiamo più pensare alla guerra, non possiamo più pensare alla competizione, dobbiamo pensare alla cooperazione. Qui, ragazzi miei, il discorso adesso, che ci crediate o no, è un discorso serio. Non possiamo più restare indifferenti, non possiamo più allontanarci. Dobbiamo comprendere quello che sta succedendo, ma per farlo dobbiamo comprendere noi stessi e cercare di darci uno sguardo allo specchio e dire che anche no, è che anche nostra la colpa, perché siamo stati pigri, perché abbiamo avuto paura o perché semplicemente abbiamo creduto alle lusinghiere parole di qualche paziente pazzoide paziente che ha pensato bene di fare un discorso che sembrava verosimile ma che in realtà nasconde semplicemente l'interesse di una ristrettissima cerchia di persone che non identifica neanche più veramente il popolo. Pensate alla politica non più come un nemico ma come uno strumento di rivalsa. Pensiamo a come riportare la scienza, la conoscenza, quindi umanistica, politica, matematica, medica, tutto quello che volete, sta a noi ricominciare. E non è un discorso soltanto di adesso, ma è un discorso che riguarda ormai tante generazioni e che è cominciato, tutto questo discorso è cominciato con anche e soprattutto con il secondo dopoguerra, con quella voragine che ha lasciato non solo la bomba di Hiroshima, non solo le bombe di Hiroshima e Nagasaki, ma anche quello che è successo in Russia, quello che è successo in Inghilterra, quello che è successo in Germania. Sono tutti segnali di quello che noi non dobbiamo più essere. Non dobbiamo dimenticarlo, per carità, non dobbiamo neanche perdonarlo. Possiamo anche, possiamo anche perdonarlo, ma non possiamo assolutamente dimenticarlo, però dobbiamo comprenderlo. Dobbiamo comprenderlo, perché altrimenti ecco come ci ritroviamo. Con attacchi continui di gente, di singoli, di pazzi che non identificano niente di quello che è veramente l'essere umano. Che l'essere umano sia poi capace di grandi cose, anche terribili, è innegabile, ma è capace di grandi cose. E queste grandi cose possono essere quelle che vi ho appena elencato. Ma adesso basta. Musica.